www.edigio.it e la storia continua.
La Bibbia ci narra storie incredibili, racconti di città leggendarie distrutte dalla mano di Dio. Sodoma e Gomorra, incenerite da una fiammata di fuoco e zolfo. Le mura di Gerico che cadono al suono delle trombe. Ma si tratta di fatti storici o di finzione? Gli archeologi iniziano a fornire alcune risposte. Vi sono molte tracce di catastrofi, ma non tutte trovano riscontro nelle vicende narrate nella Bibbia. È una delle storie più antiche del mondo. La storia di due città i cui nomi sono sinonimo di peccato. Sodoma e Gomorra. Nel corso degli anni, la storia di ciò che accadde a queste città è divenuta una parabola sul sesso e sul piacere. Una favola morale sulla corruzione e sul peccato, pagata a caro prezzo. Quattromila anni fa, Sodoma e Gomorra avevano una cattiva reputazione, anche se la Bibbia non dice mai come se la fossero guadagnata. Nella Genesi si legge solo: ora gli uomini di Sodoma erano perversi e peccavano molto contro il Signore. In seguito menziona delle nefandezze, ma non specifica di cosa si trattasse.
Abbiamo poche informazioni su cosa effettivamente accadesse. Questo è un motivo per cui Hollywood è attratta da Sodoma e Gomorra. Si possono fare le ipotesi più disparate. Non so cosa succedesse, di certo non erano cose buone.
Ma se la Bibbia non specifica i peccati commessi, è chiara sulle punizioni. Poi il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra una pioggia di zolfo e fuoco. La Bibbia afferma che dopo la distruzione, Sodoma e Gomorra furono abbandonate. Se la storia della Bibbia è vera, è accaduta qui, in queste terre desolate confinanti con un mare morto. Ma non possiamo esserne certi.
Come per molte cose nella Bibbia, è difficile localizzare dei luoghi. Nella Bibbia si parla delle cinque città della pianura. Oggi possiamo pensare che si trovassero sulle rive del Mar Morto, nell'odierna Giordania. Ma questa è soltanto una supposizione.
Secondo la Genesi, la vicenda ebbe luogo ai tempi di Abramo, secoli prima che Mosè conducesse la fuga dall'Egitto. Abramo era il patriarca di una tribù di nomadi che evitavano i villaggi e le città. E per questo sappiamo molto poco di loro.
La storia la scrivevano coloro che vivevano nelle città. Dei nomadi in genere non si ha traccia. Nel Vecchio Testamento, negli scritti delle persone che appartenevano a queste tribù, che in seguito si stabilirono nelle città, abbiamo la versione della storia narrata dai nomadi.
La Bibbia ci racconta che gli uomini della tribù di Abramo erano sempre in lotta tra loro per assicurarsi nuovi pascoli. Per mettere fine alla disputa, Abramo e suo nipote Lot si divisero le terre e Lot si stabilì sulla pianura presso la città di Sodoma. Lot alzò gli occhi e vide la valle del Giordano. E Lot piantò le tende vicino a Sodoma. Quindi Sodoma era già una città quando vi si stabilì Lot. E se era un insediamento tipico dell'età del bronzo, all'interno delle sue mura vivevano circa un migliaio di persone. Nessuno ha mai trovato traccia dell'esistenza di questa città. Ma nessuno forse l'ha mai cercata. Almeno finché un archeologo di nome William Albright si recò sul Mar Morto nel 1924.
Alcuni membri della sua spedizione cercavano Sodoma e Gomorra o le città delle pianure, quindi si mossero seguendo le indicazioni della Bibbia e cercarono lungo l'estremità sudorientale del Mar Morto. Alla fine del loro viaggio si imbatterono nei resti di Bab Edra.
Bab Edra è dell'età del bronzo. È certo che fosse una città. Sembrerebbe un cimitero. E Albright non aveva mezzi per fare scavi. Passarono circa 50 anni prima che qualcun altro tornasse sul posto e iniziasse a scavare. L'archeologo Paul Lapp era a capo della spedizione nel 1967 e Thomas Schaub era uno dei membri. È tornato in quel sito più volte da allora e ha scoperto che quel cimitero era grande anche per i modelli dell'età del bronzo.
Questa è la tomba più grande che abbiamo scavato qui a Bab Edra. È lunga 15 metri e larga 7. Abbiamo trovato centinaia di manufatti e molte ossa. Anche una sepoltura con oro e gioielli. Abbiamo rinvenuto più di 700 oggetti di terracotta che erano doni funerari, compresi abiti e bottigliette per profumi e, cosa insolita, delle tavole in legno che servivano per portare i corpi nella tomba.
Fu una scoperta eccezionale. Un cimitero che era stato usato per un migliaio di anni ai tempi di Abramo e della distruzione di Sodoma. Ma nulla sembrava legare il cimitero a Sodoma. Tranne per il fatto che le sepolture si arrestassero di colpo nel 2350 a.C. Nessuno sapeva il perché.
Ci sono molti motivi per cui un luogo non è stato rioccupato. A volte non ne conosciamo le cause, forse si era esaurita l'acqua, oppure era cambiato il clima, o magari la popolazione era stata sterminata.
Negli anni successivi, gli archeologi allargarono le ricerche per trovare tracce di una città perduta. E non ci volle molto prima che trovassero resti di alcune abitazioni su una collina che dava sulla necropoli. Pietre su pietre, cocci e terriccio, molto terriccio. Gli archeologi a Bab Edra, nella loro ricerca di Sodoma, non erano pronti a questo.
Si è affascinati da ciò che si pensava perduto e viene invece ritrovato. È questo che attrae gli archeologi e gli altri appassionati. L'idea che qualcosa sia stata costruita e poi sia scomparsa, ma sia sottoterra ad aspettare che qualcuno la scopra.
Purtroppo gli archeologi lavorano nel mondo reale e le città perdute giacciono sepolte sottoterra. È qui che Tom Schaub ha rinvenuto tracce di un muro dell'età del bronzo. Era su una collina che dava sul cimitero di Bab Edra ed era il primo segno che poteva trattarsi di una città. Ci si chiedeva se si potesse trattare di Sodoma o forse di Gomorra. Dagli scavi degli archeologi iniziano a emergere i resti di un insediamento.
Si vede il fronte del muro occidentale. Queste sono le fondamenta. E sopra c'era una struttura in mattoni d'argilla. Possiamo dire che è crollato perché era molto più alto.
A ogni scoperta ne segue un'altra.
Da qui si vede bene. Questo è il muro del santuario. E nell'altro c'è un passaggio.
Non era proprio come essersi imbattuti in una città prefabbricata, ma il lavoro inizia a dare risultati.
Qui c'è uno spazio aperto. È probabile che gli affari della città si svolgessero dentro le porte.
Poco alla volta, gli archeologi si rendevano conto di essersi imbattuti in qualcosa di unico. Le fondamenta di una città dei tempi di Abramo, proprio dove, secondo la Bibbia, sorgeva Sodoma. E come per il cimitero, anche la città era stata abbandonata all'improvviso, nello stesso momento. Ma cosa succedeva dietro questi mattoni d'argilla? Forse la solita vita dell'età del bronzo? Oppure qualcos'altro? Qualcosa di peccaminoso. Forse gli antichi abitanti di Babedra si comportavano da depravati e dovevano essere puniti. Babedra e Sodoma erano la stessa cosa. Le opinioni sono discordanti.
Gli scavi eseguiti negli anni 60 e 70 hanno rivelato diversi siti dei tempi di Abramo, all'inizio dell'età del bronzo, dei quali Babedra è il più grande. Si potrebbe identificarlo con Sodoma.
Questi siti e altri sulla costa orientale del Mar Morto sono favolosi. Risalgono al terzo millennio avanti Cristo e sono stati abbandonati intorno al secondo. Tutti sono d'accordo nel confermare che fossero abitati dai Cananei.
E per i redattori della Bibbia, Cananeo non era un'espressione d'affetto. La tribù nomade di Abramo vedeva i Cananei che vivevano in città come corrotti e promiscui. Un esempio perfetto di ciò che accade quando si smette di vivere sotto una tenda. E questo si accorderebbe con la reputazione di Sodoma, un luogo in cui le mura nascondevano segreti. E Lot aveva lasciato la tribù e la tenda per stabilirsi in città. Forse anche lui era corrotto.
Sappiamo che Abramo viveva vicino a Hebron, nella parte meridionale della Cananea, e lì gli angeli gli comunicarono che Sodoma e Gomorra sarebbero state distrutte.
Abramo chiese a Dio di salvare la città se alcuni degli abitanti si fossero dimostrati giusti. Ma quanti uomini giusti occorrevano per evitare l'ira di Dio?
Abramo sapeva che suo nipote Lot viveva lì. Abramo inizia a chiedere: non perdonerai a quel luogo per 30 uomini giusti?
E Dio disse: trovami 20 uomini giusti nella città di Sodoma e Gomorra, solo 20. E Abramo disse: forse là ne troviamo 10. È interessante notare che nella Bibbia c'è un Dio che contratta, a cui un buon mercante come Abramo può far cambiare idea.
Per contare gli uomini giusti, Dio invia a Sodoma due angeli. Gli angeli vagano per la città e si preparano a trascorrere la notte in strada. Ma quando arrivano a casa di Lot, l'unico uomo giusto, lui li fa entrare. Dividono la cena con la moglie e le due figlie adolescenti. Ma l'ospitalità di Lot non è condivisa dagli altri abitanti, che pensavano a qualcosa di diverso per gli angeli. Volevano che Lot li consegnasse, in apparenza per sfruttarli sessualmente. Ma Lot rifiuta.
Lot inizia a contrattare con gli abitanti e propone loro di cedere le sue due figlie al posto degli angeli. Ma gli abitanti vogliono gli angeli. E questa è veramente la goccia che fa traboccare il vaso. Allora Dio dice a Lot e alla sua famiglia di lasciare la città, perché sarà bruciata.
Il dibattito sull'attendibilità della Bibbia è andato avanti per secoli e la storia di Sodoma e Gomorra non fa eccezione.
La storia di Sodoma e Gomorra è accaduta di sicuro. Lo sappiamo perché i nostri padri l'hanno tramandata.
Le storie bibliche sugli israeliti non furono scritte se non nell'VIII o VII secolo, molto tempo dopo quel periodo in questione.
Credo che la distruzione di Sodoma e Gomorra e delle città delle pianure riassuma la sorte di numerose città che furono distrutte nello stesso periodo.
Senza dubbio, la distruzione di una città è un evento memorabile che si tramanda di generazione in generazione. Nelle varie epoche storiche, le città sono state distrutte per vari motivi, anche se i loro nomi restano. Troia e Cartagine furono distrutte in una guerra. Altrettanto accadde a Hiroshima e Nagasaki. La furia della natura distrusse Pompei sotto 6 metri di cenere roventi durante l'eruzione del Vesuvio. San Francisco fu rasa al suolo da un terremoto. L'uragano Katrina ha colpito e sommerso New Orleans. Le compagnie di assicurazioni li chiamano atti di Dio. Altrettanto avrebbero fatto i popoli dell'età del bronzo.
Nella Bibbia, le osservazioni di un fenomeno naturale sono pervase da misticismo, appaiono come segni del potere divino.
I disastri naturali da sempre distruggono le città. Lo vediamo anche oggi. Può essere uno tsunami, un terremoto, un fiume che straripa. Quindi questi fenomeni potrebbero anche essere penetrati nelle storie della Bibbia.
Ma di tutti i disastri naturali ce n'è solo uno che sembra poter coincidere con il modo in cui furono distrutte Sodoma e Gomorra. Per avere una pioggia di fuoco, c'è bisogno di un vulcano.
Spesso vediamo che la potenza dei vulcani è associata alla potenza di Dio. Sodoma e Gomorra ne sono un esempio presente nella Bibbia.
Molti fenomeni associati a eruzioni vulcaniche sono presenti nella Bibbia.
Ci sono le colonne di fuoco, la terra che trema, cenere e pietre che cadono, colate piroclastiche e ovviamente peccatori puniti da Dio per i loro peccati.
Non ci sono però prove di eruzioni vulcaniche nei pressi del Mar Nero ai tempi della Bibbia. Ma ci sono molte prove di un altro fenomeno geologico che sconvolgeva l'area. Una forza che può essere responsabile della distruzione di una famosa città non lontano dal Mar Morto. Si tratta della città di Gerico. Secondo la Bibbia, un capo israelita di nome Giosuè conquistò Gerico dopo che le mura si sbriciolarono misteriosamente. Ma una spiegazione del fenomeno trova una risposta nella natura. Gerico era stata costruita su una faglia sismica.
Vi sono diverse faglie ai lati di Gerico. In teoria, in ogni secolo c'erano uno o due terremoti, ma si poteva arrivare anche a sei.
Non era un posto sicuro dove costruire. Un po' come San Francisco.
Se vi fosse un libro dei record per le città, Gerico sarebbe al primo posto.
Gerico è la più antica città al mondo a essere stata sempre abitata e continua a esserlo da 10.000 anni.
I vari cumuli di terra sotto cui giacciono le vestigia di Gerico sono visibili da una funivia, grande attrazione per i turisti che visitano la Terra Santa.
Ogni volta, inspiegabilmente, quella popolazione ricostruiva la città sopra le rovine dopo una distruzione. Quindi ci saranno molte storie sul perché un muro è crollato o è stato abbattuto.
Nascoste sotto un cumulo di terra, le rovine della città 4 dovrebbero datare ai tempi di Giosuè. Gran parte delle mura mostra i segni di una distruzione dovuta a un terremoto, che forse non coincidono con la storia narrata dalla Bibbia. Secondo il racconto, gli uomini di Giosuè, pastori che non vedevano di buon occhio i cittadini, erano radunati su un lato del Giordano.
Qui c'è Giosuè, sul lato orientale. Cerca un modo per portare i suoi animali sul lato opposto del fiume. E non è facile. All'improvviso arriva un terremoto.
Ciò che succede dopo ricorda la fuga di Mosè dall'Egitto. Le acque si dividono in modo inspiegabile e Giosuè e la sua armata passano sul fiume in secca. Ma il miracolo può avere una spiegazione.
Su, nella regione chiamata Damia, dopo un terremoto cadono delle slavine che bloccano lo scorrere delle acque del fiume addirittura per un giorno o anche due. A valle il fiume rimane in secca. In effetti, dal nome Damia deriva la parola inglese dam, che vuol dire diga.
Forse fu così che si presentò un'occasione a Giosuè e ai suoi uomini. La Bibbia colloca l'attacco subito dopo il raccolto di primavera, il momento più sbagliato per iniziare un assedio.
Se si vuole assediare una città, bisogna circondarla e affamare gli abitanti. Non si attacca una città che ha tutti i magazzini pieni e nei campi intorno non c'è più nulla per sfamare il proprio esercito.
Ciò che accadde dopo suona come un miracolo.
In Giosuè, capitolo 6, leggiamo che gli israeliti camminarono per sei giorni intorno alla città. Al settimo, al suono delle trombe, le mura caddero e poterono così invadere la città.
Anche il suono delle trombe ha una spiegazione.
Quasi sempre un boato annuncia quando un terremoto sta per colpire. Molte persone dicono assomigli a un qualcosa che scricchiola. Altri riferiscono che sembra il motore di un jet o un tuono in lontananza.
Gerico fu rasa al suolo e la Bibbia racconta che, caduta una parte delle mura, gli invasori poterono entrare in città. La descrizione sembra trovare riscontro nei ritrovamenti archeologici, come le mura abbattute di Tel.
Erano mura di mattoni d'argilla molto, molto spesse. Ma ai tempi della distruzione della città 4, una parte delle mura cadde all'esterno. Si formò così una rampa naturale che consentì di entrare in città senza incontrare troppa resistenza.
La Bibbia narra che gli israeliti devastarono la città e la bruciarono, ma non la saccheggiarono. Questo trova conferma nella scoperta di orzo e grano tra le ceneri della città 4.
C'erano intere anfore ricolme di grano. È chiaro che avessero appena immagazzinato il raccolto, come dice la Bibbia. Ma perché lo lasciarono bruciare a Gerico?
Di nuovo, la Bibbia offre una spiegazione.
Il grano non poteva essere preso dagli invasori. Doveva essere lasciato lì e bruciato, oppure offerto in sacrificio a Dio.
Moltissimi archeologi concordano che Gerico fu distrutta almeno una volta in tempi biblici, ma le date non corrisponderebbero con la conquista di Giosuè.
Vediamo che un violento incendio distrusse Gerico e gli archeologi in genere lo datano fra il 1500 e il 1475 e ne attribuiscono la colpa agli egiziani.
Se si vuole mettere Gerico in un contesto biblico e se cerchiamo la città costruita circa 1200 anni avanti Cristo, più o meno, vediamo che non aveva mura. Non si sbriciolarono né al suono delle trombe né per un terremoto. Semplicemente non c'erano.
Questo è il problema. Nel XIII secolo avanti Cristo, quando Gerico sarebbe potuta essere distrutta da Giosuè, non c'è nulla. La collina è abbandonata. Ai credenti dico sempre che Giosuè distrusse una città che nemmeno esisteva, un miracolo stupendo.
Anche se Gerico fu distrutta secondo le indicazioni della Bibbia, la città fu di sicuro colpita più volte da terremoti. E la stessa faglia sismica che passa sotto Gerico continua a sud e poteva attraversare Sodoma e Gomorra e le città della pianura. Cinquemila anni fa gli uomini non spiegavano razionalmente i violenti fenomeni naturali che li colpivano. Tempeste, alluvioni e terremoti non trovavano giustificazione. Nelle terre della Bibbia il paesaggio cambiava di continuo, a volte quasi nel giro di una notte.
L'intero corso di un fiume poteva cambiare e di conseguenza bisognava ricostruire le strade e le case. Non c'era raziocinio nel modo in cui le cose succedevano in quel mondo. Era un universo molto caotico.
Un esempio lo possiamo trovare nella città chiamata Meshkan Shapir, localizzata nell'odierno Iraq. Alcuni storici ipotizzano che ciò che accadde a questa città ispirò la storia di Sodoma e Gomorra. È facile capire perché.
Accadde qualcosa di insolito a Meshkan Shapir, così strano che la città non fu mai più ricostruita.
Come Sodoma e Gomorra, sembra essere finita sotto una pioggia di fuoco.
Meshkan Shapir era costruita in mattoni d'argilla, che non sono molto infiammabili. Eppure abbiamo segni di un terribile incendio che distrusse almeno un terzo della città.
Oggi siamo a conoscenza di cose su Meshkan Shapir che gli antichi non potevano sapere.
Come ogni altra città costruita nella regione tra il Tigri e l'Eufrate 4.000 anni fa, Meshkan Shapir sorgeva sopra i giacimenti di gas e petrolio, e il gas naturale può essere pericoloso. Basta un terremoto e potrebbe fuoriuscire dalla terra un getto di gas che avrebbe l'effetto di un'eruzione vulcanica, una vampata di fuoco.
È una combinazione letale. Gas più petrolio sotto forti pressioni. Basta la scintilla di un fuoco.
L'effetto sarebbe quello di una gigantesca bomba d'aria compressa piena di combustibile. Basta guardare gli incendi ai pozzi in Kuwait per rendersi conto del pericolo. Un fumo nero oscura il sole, le stelle, piove fuliggine dappertutto. Getti di fuoco fuoriescono dalla terra in mezzo alla città e arrivano fino in cielo. Una terribile pioggia di fuoco che illumina la notte.
Una città distrutta dalle fiamme e dallo zolfo, senza capire da dove provengano. Forse potrebbe essere accaduto qualcosa di simile a Sodoma e Gomorra. Sarebbe possibile. Nell'area del Mar Morto vi sono giacimenti di gas e di petrolio, ma anche di zolfo e di catrame, che è possibile trovare abbastanza in superficie. Lo zolfo, che gli antichi chiamavano brimstone. Petrolio, gas, catrame e zolfo in un'area sismica. Gli abitanti di Sodoma e Gomorra o di Babedra erano su una bomba orologeria. E se ciò che è accaduto a Meshkan Shapir è successo anche qui, è iniziato con una scossa.
Di solito all'inizio c'è un movimento sussultorio. Poi tutto inizia ad oscillare. Può durare anche un minuto o un minuto e mezzo se il terremoto è violento. Per chi ci si trova coinvolto sembra un'eternità.
Il terremoto libera sacche di gas, mentre il catrame e lo zolfo formano bolle in superficie.
Bastava che qualcuno avesse acceso un fuoco per cucinare, e con tutto quel gas sarebbe successo sicuramente qualcosa.
Uno spettacolare disastro dell'età del bronzo. Quando il gas si infiamma, anche il petrolio, il catrame e lo zolfo prendono fuoco. Una pioggia di fuoco sulla città. Tutti gli abitanti sarebbero stati inceneriti. Da lontano avrebbero assistito a un evento incredibile. E questo accadde a Lot. Secondo la Bibbia, Lot e la sua famiglia si rifugiarono a Zoar quando il fuoco e lo zolfo caddero dal cielo. Gli angeli li avevano avvertiti di non voltarsi mentre fuggivano. Ma la moglie di Lot si voltò. Qualsiasi cosa vide, la trasfigurò. E come è scritto nella Bibbia, divenne una statua di sale. Ma a Babedra, possibile sito dove sorgeva Sodoma, non c'è traccia di una distruzione dovuta al fuoco. La città, al contrario, sembra essere stata distrutta da un esercito invasore che entrò da una porta a occidente.
Proprio al centro della porta abbiamo trovato un muro costituito da tanti oggetti accatastati che poteva servire per bloccare l'avanzata di un esercito invasore. Questa è una prova che la fine della città può essere stata determinata da un'invasione.
Per abbattere la porta, gli invasori appiccarono un grande fuoco.
Vediamo che i resti del muro in mattoni d'argilla che è crollato sono vetrificati, sono rossicci, perché furono esposti a un grande calore. Le fiamme erano all'esterno, appiccate da chi attaccava. Non sappiamo se riuscirono a entrare nella città, ma di sicuro vi fu un attacco.
Non sappiamo quando l'attacco ebbe luogo, né cosa accadde agli abitanti della città. Ma sappiamo che intorno al 2350 avanti Cristo la città era disabitata e nessuno usava più il cimitero. Come Lot e le sue figlie, i sopravvissuti di Babedra erano abbandonati a se stessi. Nella Bibbia, la storia di Sodoma e Gomorra non ha lieto fine, nemmeno quella di Lot e della sua famiglia. Lot giunse nella città di Zoar, ma aveva paura di vivere lì. Così si rifugiò in una caverna insieme alle due figlie. Tagliati fuori dal mondo e forse sotto il persistente influsso lascivo della città, le ragazze decisero di sedurre il padre. Fecero bere del vino a Lot e poi si coricarono con lui. Entrambe rimasero incinta e i figli che misero al mondo furono i capostipiti di due tribù di cananei che gli israeliti in seguito conquistarono. La Bibbia colloca Zoar nei pressi della moderna città di Safi, circa 50 chilometri a sud di Babedra. Qui un archeologo greco, nel 1989, fece la scoperta di un monastero bizantino. Era costruito di fronte a una caverna, dedicata a San Lot.
Credevano che quella fosse la caverna in cui erano vissuti Lot e le sue figlie. Non c'è modo di provarlo, ma vi sono tracce che testimoniano che a quei tempi la caverna era abitata.
La presenza di Lot nella caverna all'inizio dell'età del bronzo sarebbe contemporanea alla città di Babedra. E a sud di essa, Tom Schaub e il suo collega si erano imbattuti in un'altra città perduta. Avevano notato strane rocce su una collina. Era il muro di una città.
È lo stesso muro che io e Walter Rest osservammo dalla strada nel 1973. Salimmo sulle ripide colline di Numeira e seguimmo la linea meridionale del muro e ci rendemmo conto che ci poteva essere stata una cinta muraria e quindi una città.
Da un esame dei cocci di terracotta stabilirono che si trattava di una città dell'inizio dell'età del bronzo, a pochi chilometri da Babedra. La chiamarono Numeira, anch'essa era cinta da mura, ma era molto più piccola. Ospitava qualche centinaio di abitanti al massimo.
Durante gli scavi capimmo che il sito era contemporaneo a Babedra. Sembrava proprio una città gemella.
Era una città prosperosa, ma una specie di città satellite di Bab Edbra.
Ma al contrario di questa, Numeira era stata abbandonata poco dopo la sua costruzione.
Numeira fu abitata per poco tempo, poco più di un secolo, e nessuno l'abitò più. Non usò più quelle pietre. Così, per nostra fortuna, il sito è ancora intatto.
Due insediamenti, uno più grande dell'altro, separati da poche ore di cammino. Forse era Gomorra, la città sorella di Sodoma.
Se Abramo si colloca all'inizio dell'epoca storica, gli unici siti, risalendo fino all'età del ferro, che siano città provviste di mura, sono solo quelle di Babedra e di Numeira. Quindi sono stati identificati con le antiche città della tradizione, Sodoma e Gomorra.
Come a Babedra, gli abitanti di Numeira fuggirono, ma non a causa di una guerra.
Non ci sono segni di brecce nelle mura, non ci sono resti di armi, né corpi di soldati che di solito si rinvengono nei campi di battaglia.
Trovarono gli scheletri schiacciati di due uomini.
Questa è la torre. Qui davanti trovammo la traccia più evidente degli ultimi giorni della città. Due scheletri schiacciati dal crollo della torre.
Erano i corpi di due maschi adulti morti all'improvviso e, ovviamente, non era una tomba. Erano morti in uno spazio pubblico. Forse per il crollo della torre, dove si erano nascosti, o molto probabilmente dove erano rimasti di guardia, dopo che gli altri erano fuggiti via dalla città.
Come al solito, il colpevole forse è un terremoto.
Credo che gli abitanti sentirono una scossa e abbandonarono la città, perché in aperta campagna si sentivano più al sicuro. Solo in pochi rimasero, forse le guardie, e lì trovarono la morte.
Anche tra le rovine di Numeira troviamo un'eco biblica. Al contrario dell'altra città, Numeira era stata distrutta dal fuoco.
Tutto ciò che abbiamo scavato mostra segni di grande disastro. Ci sono 30-40 centimetri di oggetti inceneriti, incluse travi bruciacchiate e oggetti da lavoro. Qualsiasi cosa accadde fu molto vasta e il fuoco distrusse tutto.
C'era uno spesso strato di cenere. I tetti in paglia e le travi sarebbero bruciati in pochissimo tempo.
Se il fuoco fosse stato accompagnato da esplosioni di gas e depositi sulfurei, sarebbe stato un evento indimenticabile.
Non ci vuole molto a capire che dopo una conflagrazione gli effetti del bitume sono spettacolari. E penso anche che la distruzione di queste città sarebbe rimasta a lungo nella memoria di tutta la gente.
I resti della città sarebbero rimasti alla mercé del tempo. Molti viaggiatori in migliaia di anni vi passarono sopra e udirono la storia della distruzione di quelle città.
Molte persone si tramandarono la storia della distruzione di queste due città per più di 1000 anni. E chissà cosa è cambiato nel racconto.
Nella storia di Sodoma e Gomorra potrebbero esservi elementi delle altre città che furono distrutte nello stesso evento disastroso o in altri, e raccolti insieme nella versione della storia dei nomadi.
Sono raccolte molte storie da periodi diversi, mischiate in modo da formare un racconto coerente su un evento che in realtà non accadde.
Qualcosa in effetti accadde poco più di 4000 anni fa. Ma si trattò di un'invasione, di un terremoto, di un incendio o di tutte e tre le cose. Non lo sapremo mai. Ma dobbiamo considerare una cosa. Il nome biblico di Sodoma deriva dalla parola ebraica Sodom, che significa bruciato. Gomorra dalla parola ebraica Amorà, che significa sepolto o sommerso. Poche parole potrebbero descrivere meglio la sorte di Numeira e di Babedra dopo la loro distruzione. Forse la Bibbia aveva scoperto qualcosa.
È importante che i redattori della Bibbia ebraica non siano visti come dei ciarlatani o degli sciocchi. Raccontavano la loro verità.
E la loro verità era fatta di sesso, distruzione, peccati e punizioni divine. Mettiamo insieme gli elementi. Aggiungiamo una morale. E avremo una storia che vivrà per migliaia di anni. E forse oltre.